per i quotidiani di oggi. Allora, le notizie sono ovviamente lo scudetto della Napoli che è al fine arrivato, e quindi ci sono le cronache sportive, poi le cronache socio-antropologiche, poi tutti i vari tifosi di sinistra che ci spiegano perché loro sono tifosi nonostante siano di sinistra, e insomma tutta la varia umanità diciamo giornalistica e narrativa che in questi casi esce fuori. Poi dopo lo schiaffo, passando ad altro, dopo lo schiaffo di Anagni, lo schiaffo di Parigi, come lo chiama Repubblica, cioè più prosaicamente il contrasto, peraltro l'ennesimo, fra il governo francese e quello italiano per quanto riguarda la gestione delle politiche sulla migrazione, anche se poi, come vedremo, dietro le esternazioni del ministro francese che tanto hanno fatto arrabbiare in Italia, così come in analoghi casi dove i protagonisti invece erano italiani, ci sono banali problematiche di ordine politico interno. Comunque insomma ci arriveremo, anche se poi i toni sono molto molto roboanti. E che cos'altro? In realtà non moltissimo altro. Cioè, ci sarebbe l'economia, ci sono una serie di questioni economiche molto importanti che però oggi bisogna andare a rintracciare un po' all'interno. C'è la guerra in Ucraina, con ancora diciamo il dibattito su questo drone che ha colpito il Cremlino, la cui paternità continua ad essere incerta, probabilmente però nessuno ha certezze, si tratta di un'azione che è stata architettata dall'interno, però chiaramente capire in che misura chi si oppone a Putin in questo momento sia in grado di organizzare attacchi di questo tipo è sicuramente problematico. Comunque, diciamo, per non perdere poi l'abitudine, ci sono stati ulteriori attacchi missilistici in nottata sull'Ucraina. E poi insomma quella cose interessanti che però appunto bisognerà andare a ricercarsi con attenzione. Cominciamo allora con la prima pagina del più diffuso quotidiano italiano, il Corriere della Sera, l'organizzazione quella che troveremo anche altrove, perché abbiamo il primo titolo per la politica, migranti, scontro Italia-Francia, le accuse a Roma, incapaci, oddio, accuse, diciamo, ci sembrano, al di là di chi le dice, più che altro sagge constatazioni. Comunque, le accuse a Roma, incapaci, Tajani cancella la visita, un'offesa inaccettabile. Vedi, un'offesa è se uno ti manda a quel paese, se uno dice che non sai fare delle cose, vabbè. Comunque anche giochini delle parti, spiega il Corriere, attacco di Darmanin, ministro dell'interno, anche il PD replica, pensi ai suoi problemi, l'opposizione è compito nostro, insomma un po' tutto un grande polverone. E c'è un'intervista allo stesso virile e valoroso Antonio Tajani che spiega: Parigi è in imbarazzo, ora devono scusarsi. E va bene, sarebbe interessante, qualcuno l'ha fatto oggi, andare a dare un'occhiata ai giornali di Oltralpe che invece diciamo danno alla questione una rilevanza molto molto minore, per non parlare degli altri giornali europei dove la rilevanza è zero. Comunque, poi a centro pagina abbiamo la fotonotizia, che è la fotonotizia del giorno, anche per gli altri. C'è la foto, c'è una foto di Victor Osimhen che si tiene la maglia, è il centravanti del Napoli, per quei tre o quattro che si sono persi le ultime puntate. La festa del Napoli campione, scudetto dopo 33 anni, a Udine la certezza matematica, e poi c'è il racconto, la gioia, le lacrime, tutti in strada, c'è Roberto Saviani Saviano che ci parla della gioia trasversale di una comunità come con Diego, e Aldo Cazzullo ci racconta la sfida vinta da Aurelio De Laurentiis. Più o meno questo è quello che c'è anche altrove, anzi direi più o meno dappertutto, per cui lo leggiamo qua e poi non ci sarà molto altro da indugiare. E l'economia, dicevamo, un trafiletto in alto a sinistra, ma importante. Sui tassi di interesse la Banca Centrale Europea decide un altro mini rialzo, c'è troppo inflazione, le borse chiudono in calo e Daniele Manca commenta l'operato del BCE con un corsivo dal titolo Il doppio impegno. Il mini rialzo deciso ieri dalla BCE ci dà almeno due indizi sulla situazione economica che ci apprestiamo a vivere nei prossimi mesi, scrive Manca. Entrambi poco rassicuranti quanto chiari e perciò affrontabili. Il primo è che l'inflazione preoccupa ancora molto, e alzare i tassi significa usare lo strumento principe per quella che è stata chiamata la tassa più ingiusta, che taglia in misura uguale ma con effetti ben diversi, redditi bassi e alti, cioè appunto l'inflazione. Il secondo indizio è legato alla misura del rialzo. Procedendo a un aumento dello 0,25% del costo del denaro e non dello 0,50% che era l'altra ipotesi, si comprende quanto anche a Francoforte sede dell'Istituto Centrale siano preoccupati dei rischi di una possibile recessione. E insomma è una situazione che va affrontata con diciamo molta cautela, mettiamola così. Poi, sempre per quanto riguarda le cose di casa nostra, impazza la lottizzazione sia alla norma Rai, ma sulle nomine il governo è diviso, perché appunto ci sono lunghi coltelli che continuano a volare. E stallo sulle nomine per i nuovi capi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Arriva un commissario per INPS e INAIL. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, anche qui grande foto notizia. La foto però qua non è per i giocatori o per un giocatore, ma per il pubblico festante napoletano. Napoli campione, festa grande in città, 8 pagine di dossier speciale. E poi più in basso l'ennesima frizione fra Roma e Parigi, crisi sugli sbarchi, lo schiaffo di Parigi. Insomma, mi viene subito in mente Christian De Sica nell'immortale Compagni di scuola, che raccontava appunto del suo personalissimo schiaffo di Anagni mentre cantava a voce sommessa la sua hit Collan Collan. Ma proseguiamo con Repubblica. Il ministro Darmanin, Meloni incapace di risolvere i problemi migratori, insorge il governo sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle, perché poi in questi casi bisogna essere tutt'uno contro l'estero nemico, e quindi così ci si compatta. Tajani annulla la visita in Francia, dietro l'irritazione dell'Eliseo pure l'incontro tra la premier e il generale libico Haftar. In realtà poi diciamo il governo francese nella persona di Darmanin più che avercela con l'Italia ce l'aveva con la destra francese, con quello che è stato il movimento, il Front National di Marine Le Pen, che adesso si chiama con un altro nome, e diciamo la questione italiana era presa come monito. Voi parlate tanto, diceva Darmanin, ma guardate i vostri amichetti d'Oltralpe che arrivano al governo dicendo tutti a casa, blocco navale, chi più ne ha più ne metta, e poi si ritrovano incapaci di combinare alcunché. Comunque, il titolo di Repubblica, il sottotitolo di Repubblica prosegue con la notizia della Banca Centrale Europea che alza i tassi dello 0,25% e da luglio stop all'acquisto di titoli di Stato. Ancora, per quanto riguarda le questioni economiche, le scelte dell'esecutivo, decapitati i vertici di INPS e INAIL, mentre arriva un piano per l'esercito per cui si potrà entrare, sono stati aumentati, allargate le maglie per quanto riguarda l'età. Si sarà abili fino a 30 anni, insomma, l'ipotesi, anzi in realtà è proprio un progetto, è quello di cercare il più possibile di infilare gente nell'esercito, nelle forze dell'ordine, come dire, una sorta di misura di ammortizzazione sociale che consenta poi anche la creazione di un solido serbatoio elettorale di riferimento. E ancora dagli esteri abbiamo il giallo del lungo tour all'estero di Zelensky. Perché giallo, vi domanderete, mi domando pure io, e vabbè, con questo c'è sempre l'occasione di un giallo, ha fatto un lungo tour all'estero e vabbè. Poi abbiamo l'Iran con la vicenda dello scrittore e blogger iraniano Hossein Ronaghi, la dignità di Ronaghi che sfida l'Iran. E ancora Luigi Manconi ci parla di una vicenda abbastanza incredibile, quella dell'italiano Enrico Cico Forti, dimenticato in una cella della Florida. Una grande battaglia quella per la sua non neanche liberazione, per riportarlo in Italia, dell'epoca ministro degli esteri Di Maio e del Movimento 5 Stelle, che poi diciamo, è andata abbondantemente nel dimenticatoio. Così la lettura di Repubblica, della prima pagina di Repubblica. Il manifesto, dallo schiaffo di Parigi di Repubblica al cugini coltelli del manifesto. Sui migranti si riaccende lo scontro fra Francia e Italia. Il ministro dell'interno Darmanin attacca Meloni, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta. Il Kedor si getta acqua sul fuoco, ma ormai è tardi. Tajani annulla il viaggio a Parigi, panico a Parigi, immaginiamo. Poi abbiamo la guerra in Ucraina, su Kiev il peggior attacco del 2023, drone sul Cremlino, nessuna certezza ma Putin reagisce. Poi Tonino Perna interviene sul PNRR anche per le armi, verso la transizione bellica. E poi c'è la BCE che rialza i tassi, che cos'altro da segnalare da Genova, partono i lavori, diga ad alto rischio nel porto, si sono aperti i lavori per un progetto davvero colossale per quanto riguarda il porto di Genova, che dovrebbe andarsi a concludere nel 2026. E si parla di CGL, ma questo lo vedremo all'interno. Made in Birmania, sui gilet, la CGL promette e chiarezza. Questo perché mi pare di capire, ho perso completamente questa vicenda, ci sia stata una polemica sul fatto che i gilet rossi della CGL siano fabbricati nel Myanmar, immaginabilmente diciamo in condizioni per i lavoratori piuttosto precarie. E poi sicuramente da segnalare il lungo intervento di Salvatore Fachile dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione sull'ASGI, che interviene sul decreto Cutro, definito un percorso di diritto antimoderno. Così la prima pagina del Manifesto, Avvenire, anche qua la Francia in primo piano, gran gelata sulle Alpi, nuovo scontro dopo il caso della nave ONG, il GIP respinge l'archiviazione per le minacce a Don Mattia Ferrari, nuove indagini, lo vedremo all'interno. Il ministro francese Darmanin attacca Meloni, incapace di fermare i migranti. Tajani annulla la visita a Parigi. La premier incontra il colonnello Haftar. Sì al decreto Cutro, ma dovrà essere corretto. Commissariati INPS e INAIL. Poi ci sono tre interventi politici. Almeno diciamo si dà voce a tre leader politici, Conte, Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e la responsabile lavoro del PD Guerra. C'è anche qui ovviamente la foto con i tifosi napoletani festanti. E qualche aggiornamento sull'Ucraina, ma non tantissimi a dire il vero, e infine l'editoriale che è firmato dall'ormai ex direttore Marco Tarquinio, che è stata una presenza piuttosto importante all'interno del mondo giornalistico italiano in questi anni, anche oltre la sua attività di direttore di Avvenire, che dopo 14 anni lascia la poltrona, e come succede sempre in questi casi, diciamo, firma un editoriale di saluto e di ringraziamento a lettori e lettrici. E che cos'altro? Il Messaggero, vabbè, pure qua insomma un po' in fotocopia, migranti, scontro Francia-Italia, abbiamo visto. Anche qua la folla napoletana festante sotto l'altare di Maradona alla sanità. Che cos'altro c'è? Diciamo, c'è la cronaca nera, purtroppo, da Latina. Una notte da incubo, rapita e stuprata sulla sua minicar a Latina, la vittima, una sedicenne, si era appartata con il fidanzato che è stato immobilizzato. E poi, diciamo, di altre, a proposito di cronache nere, sempre molto brutte, molto nere, e si parla del libro Verità di Angelo Izzo, uno dei massacratori del Circeo. Izzo, diari e deliri del killer del Circeo, se ne parla a pagina 11, mentre Izzo si trova nel frattempo detenuto nel carcere di Velletri. E questa la prima pagina del Messaggero, che come detto, diciamo, non va molto oltre questo. E che cos'altro dobbiamo segnalare? Vabbè, i giornali di destra un po' se la prendono con la Francia, e un po' se la prendono con l'INPS, ma insomma non c'è quella friccicanza che c'era l'estate scorsa, l'autunno scorso. Diciamo, il titolo trash della giornata è quello del Tempo, che titola Francesi frignoni. Si può fare di più e di meglio, certamente. E anche la prima pagina di Domani non ci offre molto. Il Riformista e apre con un lungo intervento di Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, che parla del caso Tortora. Il caso Tortora, un monito anche per oggi, scrive Cagliazza. E a proposito di Cagliazza, a questo punto noi andiamo a concludere la lettura delle prime pagine di oggi con Il Dubbio, che è appunto il quotidiano delle Camere Penali, che apre con il ministro della giustizia, con il guardasigilli Nordio, e scrive così: la mossa di Nordio per separare le carriere, l'annunciata rivoluzione garantista davanti a un bib. La rivoluzione garantista fino adesso, diciamo, se ne è sentito parlare un po' all'inizio, ma soltanto parlare, poi alla prova dei fatti è tutt'altro. Quindi c'è, vabbè, diciamo, questioni tecniche, ma che non sono solo tecniche. Il CSM che dichiara guerra al TAR per quanto riguarda le nomine al proprio interno, e poi non molto altro. A dire il vero, ecco, per in conclusione davvero conclusiva, sul Foglio c'è un pezzo interessante del direttore Cerasa che riprende la questione del contrasto franco-italiano, però per segnalare quelle che sono a suo parere una serie di considerazioni da fare, soprattutto la necessità, diciamo, di valutare le differenze che ci sono fra, per capirci, insomma, l'ambito della destra francese, più o meno legata alla famiglia Le Pen e al vecchio Front National, e la Meloni e Fratelli d'Italia. Incapaci forse, le penisti no, scrive Cerasa, perché il governo francese sbaglia a considerare la Meloni come una copia del modello Le Pen. Ma poi va anche detto che ci sono delle necessità spicciole di politica interna, per cui quando tu devi attaccare un avversario, insomma, far risalire il sondaggio di quei due o tre decimi, te ne freghi anche poco delle grandi analisi, che però sono comunque sempre necessarie. 8:50 minuti con il Foglio. Chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alle prime pagine, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali al loro interno.
Rockin' with me daughter, eh? World of reggae music on ya, eh? Never left ya, never know, sir, eh? Now just be nice and hold your space. I won't entertain. With me daughter, world of reggae music on ya, Lord, I thirsty, give me water, yeah.
ora 8:56, dopo World Music, torniamo in voce per la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo con la lettura del Corriere della Sera. Allora, per quanto riguarda il Corriere, però, per ora almeno, diciamo, noi bypassiamo sia tutta la lunghissima pagina sugli scontri politici italo-francesi, che tanto ritroveremo sugli altri quotidiani, e del Napoli si parla all'interno, e direi di iniziare invece dalle questioni di politica monetaria, che sono molto molto rilevanti. Oggi, diciamo, sono un po' meno sotto i riflettori, perché sono altre notizie di cui tutti parlano, ma bisogna fare molta molta attenzione. Allora, a pagina 10, tassi, scrive Federico Fubini, dalla Banca Centrale Europea un rialzo dello 0,25%, e la Lagarde, la presidente della BCE, annuncia: la stretta non finisce qui, non possiamo alleviare i rincari dei mutui. E a Wall Street crolla la banca USA, PSE West per la precisione. E nella pagina successiva abbiamo una lunga intervista al presidente dell'ABI, cioè l'Associazione delle Banche Italiane, Antonio Patuelli, che raccomanda attenzione a non rallentare il PIL contro l'inflazione, le strette non bastano, c'è il timore di nuovi default aziendali, di nuovi crack. E poi, diciamo, Patuelli cerca un po' di affrescare tutto il quadro generale con un invito, come dire, generalizzato alla prudenza. Quindi, che cosa abbiamo da segnalare sulla guerra in Ucraina? Ma oggi si parla più che altro del drone sul Cremlino. Andiamo a pagina 16, gli USA dietro il raid sul Cremlino, la replica sono ridicole bugie, Mosca accusa e bombarda, drone abbattuto su Maidan, quindi al centro di Kiev, Zelensky all'AIA, processate lo zar. I due giornalisti che si occupano di norma di fare il punto sulla situazione militare, cioè Marinelli e Olimpio, quest'oggi si occupano proprio della questione drone sul Cremlino. Il velivolo, la dinamica, la convenienza, tutti i dubbi sulla responsabilità di Kiev. Un mezzo così grande dovrebbe essere rilevato, dicono i due, che quindi, come peraltro molti altri analisti, segnalano che l'attacco potrebbe essere partito dal territorio russo da parte di dissidenti. Vicenda, diciamo, supposizione abbastanza realistica. Certo, ci sono anche quelli che affermano che sia stato una sorta di autoattentato, e però a quel punto bisognerebbe capire a che pro, visto che dal punto di vista, come dire, dell'immagine, un attacco direttamente sulla propria sede di governo è sicuramente una macchia di fango. E certo, diciamo, Putin ha dimostrato in questo anno abbondante dall'inizio della guerra che non ha bisogno di questo tipo di operazioni, diciamo, per operare attacchi di qualsiasi tipo. Però siamo sempre su un ambito in cui avere informazioni è, se non impossibile, molto molto complicato, al limite, ecco, qualche supposizione. Poi cambiamo argomento e andiamo al maltempo dei giorni scorsi, che ha fatto vittime e danni terribili, specie in Emilia-Romagna. Pagina 20, Emilia Romagna, è stato d'emergenza, sfollati agricoltori in ginocchio, dal Consiglio dei Ministri 10 milioni subito per le aree colpite, si contano i danni Coldiretti, frutteti devastati. Poi dalla Emilia Romagna alla Calabria, una strage sfiorata a Cosenza, crolla un viadotto che era stato chiuso solo 2 ore prima, costruito peraltro 9 anni fa. L'allarme del sindaco arrivato il 4 di aprile, un'intervista poi al capo compartimento Calabria dell'ANAS, Francesco Caporaso, che dice: ho evitato il peggio, ma i piloni nel fiume restano un rischio. Così il dirigente ANAS, che ha fermato le auto evitando probabilmente una strage. Poi mi pare anche basta per quanto riguarda il Corriere. E allora possiamo mettere da parte il Corriere e andare, e poi le cronache romane ovviamente più tardi, e andare a dare un'occhiata a Repubblica. Allora, per quanto riguarda Repubblica, qui partiamo con le vicende italo-francesi, con questi bracci di ferro che tanto fanno infervorare. Scusate che lo ritroviamo, anche la copia cartacea, ecco qui. Allora, si apre pagina 2 e pagina 3 di Repubblica con il nuovo scontro fra Francia e Italia sui migranti. La Meloni incapace, annullata la visita dei tagliani. Il ministro degli interni Darmanin attacca la premier, la replica: offese inaccettabili, l'opposizione qui la facciamo noi, tuona il PD dietro l'ennesima lite. Ecco, questo forse dovrebbe essere la lente per leggere tutto. La sfida di Marine Le Pen a Macron, la sfida che ormai peraltro è anche un po' stagionata, nel senso che quando si arriva a 15 anni di sfide che però non vanno a buon fine. Comunque, fatti dei francesi, direte voi. E in tutto questo però c'è una questione effettiva di scontro pratico, reale, sul campo e immediato, e riguarda le relazioni con la Libia. Ne parla Daniele Raineri sempre a pagina 2. Braccio di ferro con Haftar sugli arrivi dalla Cirenaica. Ieri a Roma il generale libico ha visto Meloni e Tajani. Sul tavolo lo stop alle partenze dai suoi territori e la guerra in Sudan. Quindi, insomma, sì, viene un po' a bussare a denari, cosa che fanno peraltro anche, diciamo, governi più autorevoli e più potabili di quello libico, che nei fatti, insomma, neanche poi un governo vero e proprio. Comunque, di tutto questo se ne parla anche a pagina 3. La corte al libico che irrita Macron e la premier: basta, non vado all'Eliseo. Alla base della disputa tra i due leader la paura per il boom degli sbarchi previsto nei prossimi mesi e lo scontro politico in vista delle europee. Ancora Repubblica se ne va sulla frontiera terrestre di Ventimiglia a Menton fra Francia e Italia. Pagina 4, polveriera Ventimiglia, Parigi mostra i muscoli, ma stanotte passiamo decine di blindati al confine e la gendarmeria ferma le auto italiane. Qui vengono respinte 20.000 persone l'anno, molti sono minori. Oggi intanto alla Spezia è attesa la GeoBarents con 336 naufraghi, 80 i bambini. Quindi, sempre per quanto riguarda il governo, la lottizzazione, il risico delle nomine e le liti anche interne alla maggioranza. Il lite nel governo per i veti incrociati, qui siamo a pagina 6, saltano le nomine di Polizia e Finanza, passa la norma per Fuortes, che va al San Carlo di Napoli. Scontro tra Mantovano e Giorgetti sul nome del successore di Zafarano alla Guardia di Finanza. Congelata la promozione di Andrea De Gennaro, fratello di Gianni, tutto in famiglia. fallisce la mediazione di Crosetto. Intanto le mani di Fratelli d'Italia e Lega arrivano su IMS e INAIL, due commissari, per cambiare i vertici. In Consiglio dei Ministri via libera la norma che modifica la governance degli enti previdenziali. Al posto di Tridico, Brambilla, Fava, Nori o Ferrari. Un po' ricorda quelle giornate pazze di calciomercato in cui appunto si vocifera il passaggio di Lionel Messi alla Fragolese. Poi sempre per quanto riguarda, diciamo, le politiche monetarie, finanziarie, ma anche sul lavoro, nelle forze armate si entrerà anche a 30 anni e la destra prepara il maxi piano di assunzioni. La norma del leghista Minardo e di Fratelli d'Italia è già pronta, sarebbero subito disponibili almeno 5.000 posti anche negli organici di polizia e carabinieri. Ecco, da questo punto di vista un saldo ritorno alla tradizione per il governo. Poi abbiamo l'Iran a pagina 15 con lo scrittore Hossein Rouhani, noto notissimo attivista per i diritti umani in Iran. Più forte delle torture, la resistenza di Rouhani nell'Iran che reprime, arrestato durante le proteste, è stato pestato a sangue, tornato a casa, si è mostrato in foto per fare vedere che non l'avevano piegato. Poi dall'Iran alla Serbia, ancora scossa dalla strage dell'altro giorno in cui un tredicenne ha ucciso otto persone nella scuola che frequentava. Fra l'altro è notizia proprio di adesso che c'è stata un'altra sparatoria in Serbia, anche qui mi pare un numero di vittime intorno alle 10. E Repubblica intervista un amichetto del ragazzino. E il mio amico Costa si è trasformato in killer, lo chiamavano sfigato. E fra l'altro, diciamo, questo è avvenuto in un istituto scolastico abbastanza d'élite per quanto riguarda Belgrado. E poi sempre l'inviato Fabio Tonacci parla delle reazioni: noi i serbi allo specchio non siamo l'America, ma il culto delle armi è forte anche qui. Il ministro va in TV e attacca l'influenza dei videogame, di internet e dei valori occidentali. Come è noto, i valori orientali, qualsiasi essi siano, diciamo, impediscono tutto questo. Vabbè. Poi non che, diciamo, i videogiochi, non si dovrebbe fare un lungo discorso sui videogiochi, sul loro abuso e tutte le questioni che ben sappiamo, però ecco, un pochino semplicistica l'operazione del ministro. Comunque, a proposito di Stati Uniti, ce ne andiamo in Florida. Luigi Manconi parla di Chico Forti. Che fine ha fatto Chico Forti? Si chiede Luigi Manconi. Nessuna fine, si potrebbe dire, dal momento che si trova sempre lei in una cella del Dade Correctional Institution di Florida City, carcere di massima sicurezza nei pressi di Miami, esattamente dove si trovava il 23 dicembre del 2020, quando il ministro degli esteri dell'epoca Di Maio comunicava: Chico Forti tornerà in Italia. Chico è l'ergastolo dei misteri a Miami, un cavillo ne impedisce il rientro in Italia. È un ex campione di windsurf, arrestato nel 98 dopo l'omicidio a Miami di Dale Pike, il figlio di una persona da cui l'ex velista stava acquistando un albergo, condannato all'ergastolo nel 2000. Nel 2020, appunto, l'interessamento dell'all'epoca ministro degli esteri che ne annunciava il pronto ritorno in Italia. Per adesso continua a restare lì. altre questioni giudiziarie, però stavolta ce ne andiamo a Torino. Uccise il padre, il dilemma dei giudici. Fu omicidio, ma 14 anni sono troppi. Dubbi sulla legittima difesa per quanto riguarda la vicenda di Alex Pompa, che peraltro adesso ha anche cambiato cognome, scusate, il quale il 30 aprile di 3 anni fa uccise con 34 coltellate il padre violento, dopo anni e anni di vessazioni e violenze da parte appunto di quest'ultimo nei confronti dei figli e della moglie. In primo grado i giudici hanno riconosciuto la legittima difesa e lui è stato assolto. Adesso i difensori delusi dichiarano: è chiaro che sarà condannato in appello, faremo ricorso. Alex non è un assassino, lo difende la madre. Speriamo bene, e mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura di Repubblica. Anche qui le cronache romane ce le teniamo per l'ultima parte della nostra rassegna. Andiamo a vedere il Manifesto, che a differenza degli altri quotidiani apre con l'Ucraina. Oltre la linea rossa è il titolo, diciamo, della prima parte dell'edizione del Manifesto di oggi. Scrive Sabato Angeri: reazione russa, raid a tappeto, la reazione al drone sul Cremlino, e la Wagner si inventa pompieri. Il giorno dopo il drone sul Cremlino, sull'Ucraina il peggior attacco dell'anno. E Prigozhin della Wagner dice: il nucleare però ovviamente fuori discussione. È andato giù ancora più pesante in realtà Prigozhin, che ha dichiarato: sembriamo pagliacci che minacciano di bombardare per un drone per bambini. E poi Washington nega ogni responsabilità. Zelensky va all'AIA dicendo: qui dovrebbe esserci un altro Vladimir. Poi con Kiev, Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, aerei, soldati e ricostruzione nel primo vertice nordico ucraino. E a pagina 3 Luca Cocci ci parla del Papa. Parlare di pace imbarazza, ma il piano del Papa va avanti. La mediazione vaticana e la retorica della vittoria. Nel viaggio di Bergoglio a Budapest, evidenti indizi della missione in corso, anche se Mosca e Kiev negano. Dice Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, la prestigiosa pubblicazione dei Gesuiti: l'idea che mi sono fatta accompagnando il pontefice in Ungheria è che la Santa Sede sta compiendo questo tentativo. Se poi riesca o no è tutto da vedere. Così il Manifesto per quanto riguarda l'Ucraina. Poi abbiamo i rapporti franco-italiani, li abbiamo detti, l'occupazione militare di tutte le poltrone disponibili pure. C'è spazio per, che non abbiamo visto altrove, e che è curioso perché insomma stiamo parlando di un'opera paragonabile ai grandi trafori, ai treni ad alta velocità. Ci stiamo riferendo ovviamente a Genova e al suo porto. Mega opera, tante incognite, scrive Giulia Mietta, pagina 8, via ai lavori della diga di Genova, uno show per l'avvio del progetto finanziato con il PNRR, a contestarlo anche l'ex super consulente. Rischio geotecnico altissimo. La struttura è stata ideata per i maxi cargo e le crociere world class. L'obiettivo esplicito è quello di trattenere a Genova, di intercettare a Genova le navi provenienti da Suez, che al momento si dirigono invece verso l'Olanda, in particolare l'Olanda e la Germania. E che cos'altro le cronache finiscono qui. Poi c'è una lunga intervista, niente proprio di meno che agli Shots, anzi c'è un lungo pezzo, niente proprio di meno che agli Shots in the Dark, che trovate a pagina 12 a firma di Gianluca Diana. Shots in the Dark, infinite variazioni all'origine dello ska. L'occasione è il nuovo album Chicken Blues, e poi mi sembra che anche con il manifesto abbiamo concluso. C'è un po' di Napoli alla fine, ma possiamo andare oltre. Allora, 9:17, ultimo intermezzo musicale di questa rassegna stampa, e poi concludiamo con le testate nazionali che ci rimangono e con le cronache locali.
100 giorni, 100 ore, o forse 100 minuti.
Allora, 9:20, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dicevamo, ultime testate nazionali per noi. Andiamo a Avvenire, e per quanto riguarda Avvenire c'è l'apertura sulla guerra in Ucraina. Anche qui, diciamo, gli scambi di accuse sul drone sul Cremlino, mentre l'inviato sul campo Giacomo Gambassi se n'è andato a Vilkivska, tradita dagli amici russi, così il titolo del suo pezzo. A 20 km dal confine, è stato tra i primi villaggi invasi ed è tuttora sotto i missili. Per settimane quella che è stata definita la piccola Bucha è stato un mattatoio, ma a differenza che nel sobborgo di Kiev, lì la guerra va avanti, le donne rimaste resistono facendo teli per l'esercito. E poi un'intervista a fotografo, Eugeni Sosnovsky, che invece parla di Mariupol. Lo zar Vladimir, dice Sosnovsky, ha trasformato Mariupol in un cimitero di ucraini russofoni. Poi abbiamo, più ce ne torniamo qui, più a ovest, il nodo degli arrivi, scrive Antonio Maria Mira, che si occupa insieme ad altri ovviamente di questioni relative all'immigrazione. Libia e asse Meloni Haftar sui migranti, dalla Cirenaica sbarcati 10.000 profughi. La Premier ribadisce l'alleanza col generale e Crosetto discute anche del ruolo destabilizzatore di Wagner. Ecco come, che è presente in Libia, forse con meno rilevanza di quanto poi se ne attribuisca, ma indubbiamente c'è. Ecco come funziona la tratta fra navi madre e barchini fantasma. E poi Diego Motta, che intervista il primo cittadino di La Spezia. Oggi la Geo Barents arriva in Liguria con 336 persone a bordo, adesso solidarietà vera, tutti aprono i loro porti, i centri per i minori soli non diventino ghetti, tenere le persone qui in attesa di una risposta alla richiesta di protezione è semplicemente disumano, 2 anni nel limbo sono troppi, questa emergenza è più grande di noi. Poi abbiamo, vabbè, la saltiamo la sezione dedicata alla cultura, che oggi è anche e soprattutto sezione dedicata allo sport. E un'intera pagina sulle tragedie del maltempo, ma più che del maltempo, del territorio. A pagina 19, stato d'emergenza in Emilia Romagna, in Calabria i fari dei PM sul ponte crollato. Dopo nubifragi e esondazioni, il governo stanzia i primi 10 milioni per la regione più colpita. Un migliaio di sfollati cede un viadotto nel Cosentino inaugurato nel 2016. Il maltempo ha provocato i danni maggiori nelle zone al confine fra le province di Bologna e Ravenna. E poi è il 25esimo anniversario della frana di Sarno, la colata di fango che travolse Sarno nel Salernitano nell'ormai lontano 1998. Parla uno dei superstiti, oggi vice sindaco, è una strage che si poteva evitare. Un'esercitazione di protezione civile per commemorare le 137 vittime, dice Roberto Robustelli, che allora aveva 20 anni, se avessimo avuto questa consapevolezza i danni sarebbero stati largamente minori. Poi Avvenire, come anche il manifesto in precedenza, ricorda l'iniziativa di Ultima Generazione di ieri a Roma. Si sono spogliati con calma mostrando le catene che li legavano, poi si sono inginocchiati sulle strisce pedonali. Erano 6 giovani manifestanti di Ultima Generazione che attorno alle 10 di ieri mattina hanno bloccato il traffico romano nella centralissima via del Tritone. Fra le mani tenevano lo striscione "Non paghiamo il fossile", un messaggio diretto al governo che continua a ignorare lo stato d'emergenza climatica in cui ci troviamo, spiega la manifestante Augustina. Immediato l'intervento dei vigili urbani e della polizia. Poi, sempre per quanto riguarda Avvenire, diciamo, si ritorna sulle questioni relative all'immigrazione, ma su un altro scenario rispetto al nostro, anche se ovviamente è collegato. A pagina 21 Asmaed Hashan ci parla della situazione dei profughi siriani nel limbo della Turchia. Respinti da tutti, ora abbiamo paura. Nella città frontaliera di Gaziantep i rifugiati sono circa 800.000. Le scosse d'assestamento continuano ininterrottamente dal 6 febbraio. Da quella data nessuno ha mai chiesto di noi. È come se non esistessimo. Le vittime accertate del sisma del 6 febbraio sono oltre 50.000 e più un numero di dispersi che non è inferiore ai 5.000, ma insomma, probabilmente sono molti di più. Gli sfollati che continuano a vivere nelle tende sono più di 2 milioni. Poi, e visto che si parlava di grandi immissioni in ruolo nelle forze armate, non avviene così per quel che concerne i medici, in particolare i medici di famiglia. Se ne parla a pagina 20, studi stracolmi e liste d'attesa, ora mancano anche i pediatri. L'allarme della Fondazione Gimbe: ne servono 840 e per quelli operativi c'è una media di quasi 100 bambini in più rispetto al tetto massimo di 800. Sono troppi gli errori di programmazione del fabbisogno. Con questo chiudiamo la lettura di Avvenire, diamo una rapida occhiata anche alla edizione nazionale del Messaggero, che però non è che ci offra granché, e c'è un po' di cronaca da sicuramente segnalare. A proposito poi di sanità, a pagina 12 si parla di una vicenda avvenuta all'Aquila, dove è stata hackerata l'ASL locale, presi i dati dei pazienti, in tilt il sistema sanitario provinciale, trafugati oltre 500 giga di informazioni. Questa a pagina 12. A pagina 13 la cronaca nera da Latina, dove una sedicenne è stata rapita e violentata, l'aggressione in un'area industriale abbandonata, ferito anche il ragazzo che stava con lei. E poi sempre cronaca giudiziaria, ma di tutt'altro tenore: Renato Vallanzasca potrà tornare a fruire dei permessi premio per frequentare in alcuni giorni e per alcune ore la comunità dove già andava in passato. Accolta l'istanza dei suoi avvocati, quei permessi erano stati revocati a fine febbraio. E mi pare che con questo possiamo dichiarare è conclusa anche la lettura del Messaggero, e possiamo dichiarare conclusa anche la lettura delle cronache nazionali. Vediamo un po' che cosa ci dicono le cronache locali, invece, che oggi sono per lo più incentrate sulla stazione Termini. In particolare il Messaggero, che addirittura dedica due pagine al più importante scalo ferroviario d'Italia. Termini, piano sicurezza, restyling di tutta l'area e più agenti sulle strade. Sarà potenziato il sistema di videosorveglianza, assicura piante dosi al vertice in prefettura, che però, come abbiamo visto, poco incide sulle aggressioni, sui reati, su tutto quanto, insomma, incide sul fatto che poi è più facile beccare il colpevole, ma è altra questione. E poi ovviamente sarà decisiva la riqualificazione prevista per il Giubileo. Nella stessa pagina abbiamo l'immagine di quella che sarà la piazza al 2024 con la piantumazione di nuovi alberi. Si parla di parco urbano, insomma, molto pomposamente. Comunque verranno piantati molti alberi, diciamo, nel piazzale antistante l'ingresso principale della stazione, davanti ai taxi, per capirci. Poi abbiamo le consuete cronache dal degrado, emarginati e criminali nello scalo che fa paura alla stazione, tanti clochard e disperati, ma anche banditi, violenti, stupratori, chi più ne ha più ne metta. E sempre per la sezione degrado, dagli ambulanti ai taxi abusivi, il mercato senza regole tra la stazione e piazza Vittorio. Vabbè, questo è quanto. Poi che cos'altro da segnalare? A Collina Fleming, qui siamo a pagina 59, la morte di un operaio, l'ennesima morte di un operaio che ha avuto un infortunio con il suo frullino elettrico, e mi pare che non ci sia molto altro, se non appunto un'ultima questione di cronaca nera. A Talenti, un agguato a un SUV, un'auto di lusso abbordata da uno scooter, due fratelli imprenditori aggrediti per difendersi esplodono un colpo di pistola. Forse sparare per difendere un orologio, con tutto che è sicuramente poco gradevole come esperienza, anche meno. Vabbè, comunque questa era la cronaca del Messaggero. Anche il Corriere della Sera, seppure con toni più pacati, apre con l'operazione sicurezza stazione Termini, per immortalare tutto. C'è una bella foto di un senza tetto proprio messo lì per bene, in barba a ogni privacy, sullo sfondo della stazione. La risposta al degrado è la riqualificazione, annuncia Piantedosi. E poi nella pagina successiva si parla di questa curiosa anomalia della nostra città, per cui non abbiamo ancora un prefetto, insomma siamo in attesa del prefetto. Sul prefetto è fumata nera, ci rassicura il Corriere, ma in poll c'è Lamberto Giannini, che avrà poteri speciali ed esecutivi per il Giubileo 2025. Il decreto di nomina sarebbe già stato firmato, l'ok per la prossima settimana. Quindi la famigerata ZTL allargata, ZTL fascia verde, il Campidoglio studia come cambiare le misure, intanto slitta in consiglio comunale l'interesse pubblico sullo stadio a Pietralata. La giunta Gualtieri, leggiamo, sta valutando il possibile equilibrio tra le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute e l'impatto economico della nuova ZTL sulle fasce più deboli. Probabilmente si va verso una mitigazione della misura. E poi ancora cronaca nera con l'omicidio di Fabrizio Piscitelli sullo sfondo. Gestivano coca e hashish senza la mafia, qui siamo a pagina 5. Le motivazioni della sentenza sulla gang di Fabrizio Fabietti, amico di Piscitelli, che poteva contare anche su una squadra di picchiatori prontamente reperibili. E così la cronaca romana del Corriere. Infine la cronaca romana di Repubblica, che apre con la destra antiabortista che alza la testa. Mozioni shock a Torbella e all'Appio. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia abbracciano i Provida, sosteniamo la famiglia tradizionale e siamo contro la pillola. RU486. Abbraccio, mi sembra che fossero già abbondantemente abbracciati in precedenza. Poi abbiamo la grande battaglia di Repubblica contro le erbacce selvagge, che poi non sono erbacce, ma insomma anche qui si dovrebbe fare un discorso troppo lungo. Anche qua si parla della pioggia di proteste per la nuova ZTL verde, le possibili deroghe annunciate dal sindaco, che però secondo Repubblica sono rappresentano un cedimento. E poi mi pare basta, c'è tutta la pressione che sta facendo Repubblica per l'allontanamento di Mourinho, che dalla Roma non ho capito perché, però c'è, chissà che quali saranno le ragioni che portano Repubblica a portare avanti Repubblica Roma a portare avanti queste battaglie. Non è la prima volta, insomma, è successo spesso anche nel recentissimo passato che la cronaca romana di Repubblica decidesse, come dire, di portare avanti posizioni e battaglie in maniera determinatissima, chissà. Comunque, al di là del futuro di Mourinho, le 9:37 minuti primi, con la cronaca romana di Repubblica possiamo dichiarare conclusa anche la nostra rassegna stampa mattutina di oggi, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, visto che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.